Scusate il ritardo, io mi riallaccio però subito a quanto diceva il professore, partendo esattamente dalla vicenda Savona, perché secondo me è stata sostanzialmente una vicenda, per quanto poi politicamente usata in maniera strumentale, ha rappresentato in qualche modo un momento di disvelamento, oserei dire persino, di disvelamento su un meccanismo che chiaramente non funziona, che è sotto gli occhi di tutti che non funzioni, e che è il fatto che è completamente saltato negli ultimi 30 anni e sempre più a sfavore del secondo polo il rapporto fra il mercato e la democrazia. Cioè, abbiamo capito ennesimamente, ancora una volta, e questo secondo me peraltro è il prologo, l'onda lunga di quello che già in Italia abbiamo vissuto con Monti, passando poi per la vicenda greca, cioè che a un certo punto per larga parte della classe dirigente e colpevolmente per larga parte della classe dirigente specificatamente italiana, quando c'è da scegliere se mantenere in qualche modo tener fede a quelli che sono le indicazioni del voto popolare o quelle dei mercati, si sceglie costantemente la seconda. E questo io lo dico persino a prescindere dal veto su Savona in sé. Ma se noi non capiamo cosa è successo in quel passaggio, perché tutti i grandi titoli dei grandi giornali e degli editoriali si sono immediatamente preoccupati di che cosa stesse succedendo all'interno del mondo degli speculatori, non capiamo a quel punto come mai anche la sinistra, secondo me, è così pesantemente in crisi, e ripeto, soprattutto in Italia. Questo perché? Perché è chiaro che a un certo punto si è determinata una situazione, e lo stiamo vedendo a più riprese, nella quale questo assetto istituzionale, che ormai sostanzialmente è post-democratico, cioè è una democrazia che si regge in maniera formale, le persone continuano ad andare a votare, continuano ad esprimere delle preferenze, ma poi non riescono mai a cambiare indirizzo alle politiche di governo, è qualcosa che ha scatenato una completa separazione fra coloro che decidono e coloro che subiscono le conseguenze delle decisioni che vengono prese. Questo non è secondario, non è secondario perché quando dicevo è saltato il compromesso fra democrazia e mercato, mi riferivo evidentemente al fatto che i mercati sono per natura internazionali, per natura si reggono su quelle che sono le leggi della globalizzazione, e la democrazia è invece territoriale, almeno finché la concepiamo come democrazia rappresentativa di tipo occidentale, liberal democratico. E questo, come dire, questa incredibile scissione fra quelli che sono gli interessi dei territori, la dico proprio così, neanche nazionali, dei territori variamente detti, e quelli che sono gli interessi degli speculatori finanziari, evidentemente dà adito sempre di più a quella giusta protesta che continuiamo a vedere a un certo punto, che viene tralasciata dal campo che si chiamava dei riformisti. Peggio, spesso viene stigmatizzata da coloro che si chiamavano riformisti, e diventa terreno fertile sul quale crescono quelli che vengono impropriamente, facendo un calderone di tutto, chiamati populismi, e chiaramente assume anche forme regressive e nazionalistiche. Qualche tempo fa è venuto in Italia Wolfgang Merkel, che è un politologo tedesco, e ci raccontava che secondo lui il nuovo asse di distinzione, di frattura nelle società, di frattura politica, non si componeva più tanto sulla destra e la sinistra, cioè anche, ma in maniera persino secondaria, ma si articolava fra coloro che sono oggi e si sentono cosmopoliti, quindi cittadini del mondo. Lui usava il termine frequent flyer, quindi coloro che hanno un'istruzione, una possibilità di mobilità, di movimento, che gli consente di studiare, di vivere, di lavorare a New York, così come a Hong Kong, così come a Milano, così come a Roma, e coloro che invece sono comunitaristi, quindi sostanzialmente coloro che invece sentono fortissimamente il legame con il territorio, che hanno intenzione ancora di difendere questo legame. E mi diceva: guardate che però all'interno di coloro che possono stare dentro la categoria dei comunitaristi abbiamo sia quella reazione che poi diventa xenofoba, nazionalista, che diventa di paura, di chiusura delle frontiere, di stigmatizzazione dell'immigrato e del diverso, ma esiste anche una radice profonda che è quella della solidarietà, che si articola in comunità che sono fortemente omogenee, che ad esempio ha dato vita o ha costituito uno dei nervi portanti delle socialdemocrazie scandinave, che sono ad oggi ancora per noi, credo, un faro e per quanto insomma anche quello un modello abbastanza in crisi, se la passano certamente meglio di noi. E perché sono partita da qui? Sono partita da qui perché secondo me, a mio giudizio, soprattutto in vista di un anno che ci vedrà impegnati in un dibattito sulle future elezioni europee, il discorso sull'Europa va necessariamente decostruito. Non può diventare, non possiamo lasciare che il tema del futuro dell'Europa diventi un tema tutto di appannaggio in una discussione, quello che io chiamo un ping pong, fra coloro che vedono l'Europa esattamente come si diceva prima, come l'Europa di Maastricht, come l'Europa delle regole, che poi io mi chiedo spesso, anche perché le regole valgono sempre solo per alcuni, perché chiaramente poi la Germania ha adottato una serie di politiche che contravvenivano ai trattati, sono regole che funzionano a giorni alterni, perché poi cerchiamo di darci una politica estera comune, però la Francia può andare a fare i suoi interessi in Libia, Macron, il grande europeista dei nostri tempi, non ha paura a rivendicare in un discorso davanti alla Francia che lui è il protettore degli interessi nazionali. Allora il più grande degli europeisti rievoca l'interesse nazionale, fa un intervento in Libia e noi stiamo a guardare, perché semplicemente sono anni che la nostra classe dirigente aspetta di capire qual è la potenza straniera, essenzialmente, perdonatemi la brutalità, la taglio con l'accetta, dietro la quale inserirsi senza mai avere una visione autonoma e strategica della posizione dell'Italia all'interno del Mediterraneo e non solo. Allora il tema qui mi pare essere che non sono gli altri a fare i loro interessi, siamo noi che da anni e anni abbiamo smesso di fare i nostri, e poi dirò qualcosa anche su che cosa significa questo noi. Il discorso europeo in questo senso va decostruito, perché mi pare che stia andando verso una polarizzazione fra coloro che si ritengono antinazionalisti ma poi trattano l'Europa come una nazione, quindi come un'entità completamente omogenea, come se l'Europa fosse appunto non solo un'estensione geografica ma potesse anche includere, diventare una sorta di superstato, di supernazione. E tra l'altro con un discorso sovrastrutturale culturale che io trovo persino indesiderabile, cioè il fatto che tutti dovremmo diventare frequent flyer, come dicevo prima, perché quello è il modello di omogenizzazione, di in qualche modo uniformazione verso cui si va. E d'altro canto coloro che invece ritengono che l'Europa in generale, l'Italia, la dico male, possa farcela da sola, e che in qualche modo però questa cosa, come sta perfettamente dimostrando il contratto di governo fra i 5 Stelle e la Lega, come dire, loro mettono in discussione o potrebbero mettere in discussione l'euro, le politiche monetarie, le politiche economiche. Quella messa in discussione serve per fare la flat tax, non serve per fare politiche progressiste, quindi il rischio che si corre è esattamente di rimanere schiacciati a tenaglia all'interno di un dibattito nel quale gli unici che riescono a sollevare un problema di compatibilità anche della nostra Costituzione rispetto ai trattati europei sono coloro che poi usano quegli stessi argomenti per peggiorare quelli che sono le conseguenze sociali delle politiche. Aggiungo, conseguenze sociali delle politiche che a mio giudizio stanno tutte anche all'interno del fatto che l'Italia si pone in Europa all'interno anche di linee di frattura che invece attraversano l'Europa, e l'attraversano in diagonale secondo anche dei rapporti di forza che spesso non emergono nella discussione. L'Europa non è un luogo omogeneo, esiste un Nord Europa che ha determinate caratteristiche, esiste un Sud Europa, peraltro l'altro giorno mi raccontavano che ci sono degli studi che stanno dimostrando che il modello del Sud Europa è in crisi esso stesso, perché è sempre meno omogeneo anche quello, e c'è una divaricazione fra l'Italia e la Grecia che sono in recessione e la Spagna e il Portogallo che si stanno modernizzando, e quello è un punto ulteriore di discussione. Esiste un cuore franco-tedesco che fa i suoi interessi, come dicevo prima, ed esistono dei paesi dell'est Europa che hanno delle specificità proprie, e io non penso che noi possiamo raccontarci un'Europa in quanto tale, trattarla come un monolite, senza capire che è in atto anche una discussione fra gli Stati Uniti e la Germania, perché io ricordo sempre che nel 2015, quando la Grecia, quando c'è stata la famosa vicenda del memorandum, il Fondo Monetario Internazionale, non stiamo parlando di pazzi bolscevichi, è stata l'unica istituzione a dire: guardate che se voi continuate su questa strada, noi questo è l'ultimo prestito che diamo, perché è impossibile rientrare, a proposito di ristrutturazione del debito, è impossibile rientrare da questo prestito perché quelle politiche strangolano necessariamente i paesi. E d'altro canto esistono dei poli come la Cina, come la Russia, che noi continuiamo a trattare quando si trattano, intendo nel dibattito più generale del campo dei riformisti, come delle entità anch'esse astratte e non come delle, come dire, dei poli politici con i quali avere o non avere dei rapporti in maniera laica, io oserei dire. Il fatto che ci siano degli interessi cinesi, adesso c'è il grande investimento sulla via della seta, io penso che l'Italia si dovrebbe porre il tema di come inserirsi all'interno di questo flusso di investimenti, magari per far sì che di nuovo non arrivi solo nelle mani dei pochi, ma che riesca a far avere qualche beneficio in più anche al resto dei cittadini. Ecco, questo tipo di pensiero strategico è completamente assente anche, si diceva, l'opposizione, perché l'opposizione stessa oggi non esiste, e a mio giudizio non può esistere, così cerco di concludere in maniera il più tranchant possibile, ma la mia opinione è questa: non può esistere perché a sua volta, esattamente come si diceva prima, non ha la benché minima idea, un'idea di sistema paese che vuole presentare agli elettori e sui quali vuole raccogliere a chiamata quantomeno una parte, perché poi chiaramente la politica è fare gli interessi di una parte. E anche su questo potremmo fare un lungo dibattito all'interno dei sistemi politici che hanno devastato la Seconda Repubblica in Italia. Fare gli interessi di una parte e capire quindi come quella parte può inserirsi nel discorso europeo passando per la contesa di quello che è il potere democratico in Italia, perché la cosa che a me sconvolge forse delle vicende, delle discussioni dell'ultimo periodo sulla formazione del governo è che nessuno a sinistra si è posto il problema di dire: se questo è successo con un tipo di contratto di governo che era poi al fondo regressivo, che non metteva in discussione nessuno dei fondamentali rapporti di forza all'interno della società, perché poi stringi comunque si va a fare un favore alla finanza, si va a fare un favore appunto alla flat tax per le imprese, cioè il massimo delle regalie a coloro che già hanno di più, nessuno si è chiesto: se avessimo vinto noi, allora cosa sarebbe successo? Cioè, questa è la domanda inevasa. Poi ci si può rispondere molto facilmente guardando a cosa è successo in Grecia, forse, però trovo che quello forse sia così un punto che merita un'ulteriore riflessione. E di più, la cosa incredibile è che nessuno si sta chiedendo se l'Europa può diventare, o può essere, perché non è detto che la risposta sia scontata, uno scudo rispetto a quelle che sono le dinamiche della globalizzazione neoliberista. Cioè, l'Europa in quanto tale ha senso, a mio giudizio, se e solo se si trova un modo, una conformazione, si ridà delle regole che però stiano a creare un perimetro, la dico proprio così, di protezione rispetto a quelle che sono le fondamentali dinamiche del Washington Consensus, che è l'ideologia che ha retto tutta la dinamica della globalizzazione dagli anni 70 in poi, sostituendosi a Bretton Woods, cioè sostanzialmente quell'idea che bisognasse necessariamente privatizzare, liberalizzare i mercati, deregolamentarli e stabilizzare i prezzi, perché la stabilizzazione dei prezzi è molto più importante ad oggi per tutte le istituzioni finanziarie rispetto alla promozione, ad esempio, della piena occupazione. Poi su questo volevo chiudere. Insomma, o ci si pone il punto che ci si pone come obiettivo il fatto di costruire un soggetto, quale che sia, geopolitico o più politico, che riesca a fare da scudo, o io credo che per come è oggi l'assetto delle cose stia diventando ogni giorno di più inservibile e insostenibile questo tipo di configurazione. E chiudo su questo. una delle cose che hanno funzionato meno e che forse oggi sarebbe bene rimettere in questione, proprio perché altrimenti la rimettono in questione solo da destra, è esattamente quello a cui facevo riferimento prima, cioè il continuo trade-off fra la preoccupazione dell'inflazione e quella della piena occupazione, che evidentemente non è più una preoccupazione per nessuno. E questo io lo dico, tra l'altro, a prescindere dal ragionamento evidente a tutti che faceva prima il professore sulla meccanizzazione. Io non credo che, nonostante esistano dei processi tecnologici che stanno effettivamente mandando in esubero una serie di posti di lavoro, il tema dell'occupazione in quanto tale non debba però essere prioritario rispetto alle istituzioni pubbliche. Deve cambiare il tipo di occupazione, perché lavorare meno per lavorare tutti è ancora un orizzonte assolutamente percorribile, perché il tipo di occupazione che viene così, che viene offerta, può essere radicalmente diversa da quella che vediamo oggi. E allora all'interno di questo trade-off volevo raccontarvi una storia, perché ricorrono i 50 anni dal 68 e mi è capitato qualche giorno fa, per altri motivi, di andarmi a guardare un po' di storia inerente ai movimenti e in particolare il movimento dei diritti civili. Oggi noi abbiamo, ve lo racconto perché noi oggi abbiamo un'opposizione in Italia che pensa di fare opposizione a questo governo solo ed esclusivamente alzando il vessillo e la bandiera dei barbari che stanno arrivando, che ci toglieranno quei diritti che faticosamente peraltro in Italia, tra l'altro anche pochi a mio giudizio, perché la Cirinnà non rappresenta certamente una così un'avanguardia in Europa rispetto alla tutela dei diritti civili, ma al netto di questo. E io credo che questo sia un problema, credo che sia un problema perché scopre ancora di più il fianco a quello che si diceva prima, cioè al fatto che il malessere sociale sempre di più viene lasciato appannaggio sostanzialmente di altri. E allora, guardando un po' così di documenti, ho scoperto una cosa che non sapevo, e cioè che la vedova di Martin Luther King, 10 anni dopo appunto l'assassinio, raccoglie una battaglia che era esattamente la battaglia per la piena occupazione. Cioè, a un certo punto, un pezzo del movimento per i diritti civili, in particolare di coloro che avevano ovviamente lottato per i diritti degli afroamericani, quindi anche un pezzo del Congressional Black Caucus del Partito Democratico, iniziano a fare una battaglia, insomma una strenua battaglia nel congresso per chiedere la piena occupazione. A un certo punto questa battaglia ha un punto di caduta piuttosto rilevante nel 1978 con l'Humphrey-Hawkins Act, che è una legge, vabbè, oggi la considereremmo blanda, ai tempi non lo era, che sostanzialmente obbligava ancora di più rispetto a quello che era il disegno iniziale, la Fed, la Federal Reserve, quindi la Banca Centrale Statunitense, a prioritarizzare la piena occupazione sul controllo dell'inflazione. E lo slogan che Scott King usava per argomentare a favore di questa legge era che i disoccupati non sono pedine che si possono sacrificare sull'altare delle regole economiche. E mi è suonata veramente significativa come vocazione, perché io credo che il nesso oggi sia esattamente questo, cioè tornare a ridiscutere un sistema che noi sappiamo essere fondamentalmente incompatibile per sua natura con la valorizzazione degli esseri umani e con la salvaguardia del territorio, e farlo però coscienti di queste due cose, cioè del fatto che non può nascere nulla se non si torna ad avere delle organizzazioni che tengano insieme le rivendicazioni sociali e quelle per i diritti civili, perché le due, non è un caso che appunto i regolamenti statunitensi, non credo vada diversamente in Italia, che fra i disoccupati, cioè anche nel tasso di disoccupazione, i più disoccupati siano gli afroamericani, i più disoccupati siano i lavoratori transgender, i più disoccupati siano coloro che escono da prigione, hanno avuto dei precedenti penali, insomma tutti coloro che nella società sono passibili di discriminazione, quasi automaticamente all'interno di questo sistema, anche sul mondo del lavoro, subiscono le conseguenze peggiori delle politiche neoliberiste di austerità. E la seconda cosa, per tornare da dove siamo partiti sull'Europa, e che io l'ho detta con uno slogan, secondo me dobbiamo reimmettere la geografia nella storia, che non significa dire che gli interessi nazionali siano prioritari o giusti o buoni in quanto tali, significa argomentare per un tipo di sistema economico che tolleri al suo interno e che riconosca che paesi diversi e persino regioni all'interno dei paesi diversi, che hanno necessità diverse, conformazioni diverse, vocazioni diverse allo sviluppo, possano liberamente realizzare queste vocazioni diverse, perché altrimenti se noi ci appiattiamo sull'idea dell'omogeneità non solo cediamo alla spersonalizzazione di tutto quello che è stata la narrazione neoliberista, per cui appunto tutto il mondo doveva, come diceva Fukuyama, tutto il mondo diventerà come gli Stati Uniti d'America, e questo è un problema economico ed è un problema culturale che tra l'altro genera radicalizzazione al contrario, perché a quel punto è chiaro che coloro che invece sono attaccati alle proprie culture reagiscono in maniera reazionaria, perché dicono no, allora io di quel modello non voglio nulla, e ci spieghiamo anche un pezzo tra l'altro del fondamentalismo islamico così, e di reazioni varie ed eventuali. Ma la questione abbastanza significativa è che noi dobbiamo rivendicare di avere una nostra specificità. Una volta che abbiamo rivendicato la nostra specificità, il problema che si pone è come noi creiamo, eleggiamo, abbiamo, formiamo una classe dirigente che sappia qual è la nostra specificità, perché un pezzo importante, io credo, e su questo veramente chiudo, della classe dirigente che si autoproclama progressista in questo paese, crede che un paese di 60 milioni di abitanti possa vivere e prosperare solo di turismo, che allora significa però, bellissimo il turismo, significa sacrificare tutta una serie di investimenti sulla ricerca e su alcuni settori che invece sono strategici. Significa una classe dirigente che sappia non solo che bisogna riconvertire il sistema energetico o che bisogna riconvertire un pezzo dell'industria, ma anche come farlo, cioè che non si arrenda al fatto che noi continuiamo a porci il problema della redistribuzione quando ce lo si pone, tra l'altro a sinistra, che a quanto pare recentemente non è più neanche scontato questo, ma al netto di ciò, noi dobbiamo iniziare a porci il problema della produzione. Cioè di cosa si produce, come si produce, per chi si produce, con quale tasso di protagonismo del lavoro all'interno di questi processi, e come i modelli di organizzazione del sistema produttivo stanno cambiando, allora in questo senso noi costruiamo dei soggetti politici e di rivendicazione che stiano in questo secolo, perché io non mi arrendo al fatto che siccome non esiste più la fabbrica fordista e non esiste più l'identificazione immediata di classe del simile col simile, allora dobbiamo vivere in una società di individui che è impossibile mettere in rete, allora dobbiamo così arrenderci al fatto che saremo tutti sempre più sfruttati al precariato, perché non credo che questo sia un orizzonte degno di questo paese, non credo che sia un orizzonte degno di quella che è l'umanità e soprattutto dei talenti che pure esistono e che penso che possano e debbano essere valorizzati.